Quante pizze avete mangiato? È ciò che vi chiederei se non sapessi già quante pizze avete mangiato. Grazie alla nuova novità che magari durerà solo una settimana, perché ciao Sio e ciao Nick.
L'intelligenza artificiale!
No, non intelligenza artificiale, ma io la settimana scorsa ho giustamente bistrattato Nick dicendogli stupido!
Giustamente cosa?
Zitto, lasciami parlare, dicendoti la cosa di contare le pizze finirà subito, ma poi ho pensato che potevamo usare la nostra chat su Telegram e Instagram per contare le pizze, e quindi questa settimana, lunedì, è uscito il primo post delle pizze della settimana e so che pizze avete mangiato, fine. Mamma mia, quanta roba da dire.
Allora, Loro, sono contento del tuo entusiasmo, mi fa stranamente ridere il fatto che tu abbia preso un'idea che ho avuto io, hai detto, no, sei un cretino, poi un minuto dopo hai detto, adesso
ho avuto un'idea.
Ma perché ho aggiunto la cosa, vedi, cioè nel senso mancava la cosa fondamentale che era fare le foto alle pizze. La tua era un'idea stupida, ma grazie al mio input è diventata un'idea geniale.
Anche perché la cosa bella è che Nick non possiamo contare la sua prima pizza, perché non abbiamo la prova.
Porco due!
sì, è così che funziona.
Quanto ti dà fastidio questa tantissimo, cosa, Nick?
No, è incredibile, te lo giuro, cioè nulla mi è mai stato tolto che avesse valore quanto quella pizza il primo dell'anno. Cioè,
allora, qualcuno ha fatto delle foto in quel luogo mentre la mangiavi?
No. Esatto. Telecamera di sicurezza. Ma tra l'altro io aspetto il momento in cui qualcuno di noi, e succederà tipo dopo domani, si dimenticherà di fare la foto a una pizza e dovremo prendere una stock foto tipo.
No, cioè, nel senso, non vale.
Non l'hai mangiata.
Non vale, ma per il meme vale tutto, voglio dire.
Okay, vabbè. Comunque, ciao.
Comunque, quante pizze avete mangiato?
Io ne ho mangiata una.
Tre.
Vinto io una.
No, ma tu ne hai mangiate due, Sio, non ne hai mangiata una.
Ah, vero, è bravo, grazie.
Vedi, so tutto, maledizione, sono il guardiano delle pizze.
Titolo della puntata immediatamente. Comunque sì, ho mangiato due volte la pizza, una volta la pizzona al tagliona e una volta sono andato dai tuoi amici di Pizzium, Nick,
nice,
a mangiarmi la mozzarella vegana, però ci ho messo comunque sopra del gorgonzola.
Quindi prenderò questa pizza vegana con dell'aggiunta di montone.
Okay. Allora, il gorgonzola è comunque senza lattosio, ok?
Sì, ok, gli hai versato sopra un bricco di latte. Oh là, e via.
No, pizza vegana, buona. Ma ci tengo a cagarmi nei bandalogna. Io vi dico anche meno 31 pizze alla puntata 300, me ne stavo quasi dimenticando, importantissimo.
Ma avete anche sgranocchiato dei grissini? È una domanda importante.
Ho sgranocchiato dei numerosi grissini, ma il primo che leggo è collettivamente le persone che ci hanno fatto notare che Beyond the Spider-Verse potrebbe non uscire nel 2024, quindi già quella previsione di Nick ha un grossissimo punto di domanda, che però è controbilanciato dalla previsione di Sio che si è avverata in 0-2. La cosa delle Spice Girls non ha senso,
cioè è follia.
Dopo due secondi annunciata quasi la reunion delle Spice Girls, confermata da Mel B, e tra l'altro confermata la reunion nel cimitero del quartetto Cetra.
Hai controllato anche tu, sono morti da tantissimo.
Allora io qui non vorrei parlare di complotti, ma il quartetto Cetra sono morti tutti quando sono nate le Spice Girls, cioè negli anni 90.
Negli anni 90, ok, aspetta.
Allora, sono 10 anni, non rompere le palle.
Ah, non è che hai controllato le date esatte, cioè più o meno sono morti in quelle
decade.
Più o meno. Coincidenze.
Ma che poi neanche, perché alcuni del quartetto Cetra sono morti tipo negli anni 80, quindi non ha neanche senso sta cosa, perché ti stavo ascoltando.
Gli anni 90 più o meno. Comunque, Ametista ACPC dice: oggi il Post pubblica un articolo che dice sostanzialmente che avere la copia fisica di un film, album, videogioco è meglio che usufruirne tramite piattaforme che possono toglierlo quando vogliono. È certo facile fare gli articoloni copiando quello che dice Lorro senza nemmeno citarlo.
Esatto.
Il Post, dov'è la mia cheat, punto.
Esatto, prossimo video di H Bomber Guy sul Post che cita Lorro e che lo plagia. Wow.
Il Post more like il Somerton.
Leone Cibin dice: ehi Nick, essendo fotografo, come mai parli raramente di fotografia? Personalmente, da neo appassionato, mi piacerebbe molto sentire anche le tue opinioni. Hashtag team amicizia, hashtag team Fujifilm. Uno, cioè non penso che potrei mai parlare di fotografia su Power Pizza senza essere uber noioso.
Ah, però ogni secondo tanto le tue competenze nel settore comunque passano, tipo magari parli del dato film, esatto, della data cosa, e ti concentri su aspetti che io e io ignoreremo, cioè
tipo la fotografia.
Ma, tipo la fotografia ad esempio.
Oppure come quando ho scoperto GX Ace, che ho detto, esatto, tipo, che figata, guardatevi sta cosa. Devo dire che secondo me in Power Pizza di per sé dei discorsi sulla fotografia non c'entrerebbero un menga, ma
non sono d'accordo.
Ok,
devi avere il gancio giusto, tipo non, esatto, so, vai a vedere la mostra di sto pensando al nome di un fotografo, uno, non mi viene nessuno,
Marie Curie.
Quello, vabbè, delle foto in bianco e nero della gente che si muove,
sono tantissimi.
Reese Witherspoon. Non mi ricordo, maledizione, vai avanti.
Okay.
È uno, okay, perfido.
È uno perfido, è uno perfido. Vai avanti.
Solo perché lo conosco personalmente.
Oddio, non mi ricordo cosa sto dicendo. Ah sì, c'è anche un piccolo discorso che mi piacerebbe fare, ossia è da un po' che ho in tasca, proprio qui in tasca, una serie di reel che vorrei fare sul mio canale di Instagram a tema non
dai,
seguite me, ma seguite questo fotografo che conoscono in pochissime persone da un'altra parte del mondo e che fa delle cose
che
molto
figo,
belle, che sono un pochino diverse dal, non so, dalle classiche foto che la For You page o l'Explore page o l'algoritmo ti propina, no?
Starà bella sta cosa, te la rubo in 02 per Power Pizza e poi dico ho avuto un'idea geniale per il reel di Power Pizza.
Ok, wow, ci sta. Quindi questa cosa forse succederà e boh, vediamo, il 2024 è ripe for the taking.
Wow, wow, wow. Real Gabibba su YouTube ci lascia un vissino, starà lungo, ma fondamentalmente dicendo che ha ordinato il Miyumini, però tipo vive in Svizzera, no? Ci sono stati dei controlli pazzi della dogana, no? L'hanno chiamata tipo per fare dei controlli, no? E poi le hanno ovviamente detto, ah no, ok, questa cosa è legale, ma te la manderemo a tempo debito.
Ma te la manderemo rotta.
E finisce questa storia lunghissima dicendo, mi sono sentita frustrata e slighted come Joker di Joaquin Phoenix. È dunque così che comincia la strada del crimine, diventerò una super villanzona e comprerò X. Chi vivrà vedrà, seguiamo questa saga di Real Gabib.
A parte che sì, è super illegale, come hanno fatto a darle via libera? Non ci sono 8000 rom nel Miyumini.
Sì. Allora, l'hanno guardato da fuori, hanno detto non è una bomba, uguale è legale, non è che l'hanno acceso e hanno guardato le cose.
Vabbè, no, ma sono d'accordo che le rom devono essere legali, eccetera, però se stai controllando se lo è, comunque
ascolta, in Svizzera c'hanno tipo la gente che ricicla i soldi, cioè lascia che facciano arrivare sto cazzo di Miyumini a sta povera
non
Cristo,
la gente,
Dio
hanno
santo,
le banche che riciclano cioè, i soldi, cioè è peggio.
Mikuji mi dice, oh sì, oh sì, oh sì, ma alla fine The World We Make di Jemisin è stato il miglior libro del 2023? Effettivamente, io nel 2023, nella mia challenge di Bookreads, Goodreads, alla fine ho letto metà dei libri che volevo leggere. Volevo leggerne 36, ma ne ho letti solo 18.
Che stupido.
E devo dire che a parità di bellezza faccio una top 3 dei libri, okay, che mi sono piaciuti di più l'anno scorso. Bello. Senza dire però 1, 2, 3.
Aspetta, ma la fai subito o diventa come
subito
la top 5 animali? Perfetto.
Veloce. Faccio una top 3 velocissima, che è, uno è Tomorrow, 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 che mi è piaciuto, okay, tantissimo,
okay.
L'altro è The World We Make e l'altro che mi è piaciuto veramente un casino è Il Colibrì di Sandro Veronesi.
Ah, ciao. Ah, okay, che sì, non ci avevi nominato, okay.
No, non vi parlo di tutte le cose che faccio, se no dovremmo fare 2 puntate di Power Pizza alla settimana.
La vita di Silvio è proprio ricca di mistero.
Mistero o altre cose?
Behelit alla Coq, che Lorro mi ha insegnato che cosa sia, perché pensavo fosse un nome a caso, invece sono gli schiovetti con la faccia di Berserk. Dice, alla fine di quest'anno chi azzecca più cose sulla binca dovrebbe essere letto come Crostadamus. E
wow,
per me sì, per me assolutamente wow, sì, Crostadamus canon.
Canon
sì,
istantaneo, wow.
Ma adesso non mi ricordo nemmeno più il nome originale, c'è solo Crostadamus.
Ma c'era un nome?
No, chi è quel tizio che faceva le previsioni?
Nostradamus.
Ah, Nostradamus. Vedi? Cioè era talmente efficace questo nome che mi sono dimenticato.
Non avevo capito che non ti ricordassi proprio il nome originale, ok, ok.
Sovrascritto.
Stefano Panda ci scrive, Lorro quando fa la gheggona su Chiara Ferragni dicendo Chiara chiamaci se ti avanza un altro milione di euro. Io ed il mio stupido culo, wow, Chiara Zuliani ha un sacco di soldi, fare fumetti è molto redditizio. No, no, era un'altra Chiara effettivamente, ma
c'è
l'errore
più di
ci
una,
poteva stare, sì, 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 sì.
Avocados dice, ciao sì, io potresti far riunire gli One Direction ora. No, non posso, scusa.
Mi disp.
Ultimo grissino, Bollazza con contare quante pizze si mangiano in un anno? Lavoro in pizzeria e minimo a 200 pizze l'anno arrivo. Hashtag team bigio.
Come minimo 200 pizze l'anno? Cioè, si può mangiare quasi una pizza al giorno, sì.
Si può mangiare anche 400 pizze all'anno se il tuo cuore lo desidera abbastanza forte.
Se il tuo cuore regge, cioè più che
se
altro.
Se il tuo cuore regge, tra l'altro.
Anzi, 400 pizze l'anno comunque non sono neanche tutti i giorni due pizze.
Esatto.
La maggior parte...
Hai ragione.
Non è così tanto, dai.
No, ma poi, cioè, ci sono alimenti peggiori da mangiare tipo on a daily basis. Cioè, se
il
direi,
petrolio.
Se ti dicessi, esatto, il petrolio, McDonald's, cioè, nel senso, ma pizza è un alimento ben bilanciato.
Sì,
ecce.
Dipende da cosa ci metti sopra. Esatto. Joy-Con Time, è incredibile.
No.
È veramente Joy-Con Time. Volevo solo rendervi partecipi che non questo perché è blu, ma che in questo momento ho un Joy-Con blu in mano, ma i miei due Joy-Con originali della mia Switch originale, entrambi, quello rosso e quello azzurro, driftano entrambi.
Oh.
Ma driftano verso, l'uno verso l'altro ed è una storia d'amore.
E si danno un bacino, è tipo Lily e il Vagabondo.
Ok, nice.
Tra l'altro, visto che siamo già in zona mini news, ho una domanda da farti, Sio, proprio relativo alla Switch. Poi,
ma
magari
il teraflop?
Non lo sai, ma... Non gli voglio chiedere niente relativo a teraflop, ma MIG Switch, hai visto qualcosa?
MIG Switch?
Dovrebbe essere una R4, ma
sì,
per
ho visto.
Switch. Allora, non so se è una cosa che poi effettivamente sarà recuperabile, se
What?
Gli metteranno tutta la polizia del mondo alle calcagna, però dovrebbe essere una schedina della Switch, che è esattamente come la vecchia R4, per il Nintendo DS, tu, senza fare modifiche hardware o software alla Switch, gli metti su questa schedina i giochi, ovviamente scaricati, e la cacci dentro la Switch e papam, puoi giocarci.
What?
Sì, esatto, la mia stessa reazione, però...
Intanto super illegale, ho visto che ci sono
mega
delle...
illegale, ovviamente, esattamente come le R4, cioè nel senso...
Sì, cioè, faccio anche un po' più fatica a parlare di current gen pirateria,
certo,
perché
certo.
Diciamo che ovviamente la Nintendo e tutte le case di produzione dicono, vabbè, cioè se ci hackerano Super Mario World, se lo mettono sul Miu Mini, è una roba. Se Super Mario Odyssey 2 non lo compra nessuno perché esiste la R4, è un problema molto più grosso.
Ma infatti, chiaro. No, la mia domanda era solo di se avevi, perché io
ho visto
che esiste questa cosa, esatto,
e ho visto
mi piace che la fonte di informazione sia ho visto vari TikTok, welcome to 2024.
Sì, comunque sì, e in più, a parte che TikTok funziona meglio di Google in questo periodo, poi però ne parliamo un altro momento, però ho visto che dovrebbe uscire tipo a gennaio e comunque ha senso parlarne molto ravvicinatamente all'uscita, perché tu ne parli e la Nintendo dice cosa sta succedendo?
Ma infatti mi stupisce già se effettivamente, cioè, arriva a compimento questa cosa e se non li nuclearizzano prima, perché mi sembrava veramente una cosa, cioè la Nintendo che si inalbera per delle cose molto più leggere, cioè una roba del genere, mi aspettavo veramente che fossero lì con il coltello tra i denti e quindi per quello ti chiedevo.
Probabile.
Penso che sarà già succedendo.
Tra l'altro, comunque, la cosa delle news su TikTok non è una sciocchezza, perché adesso io è un po' che non, nelle ultime settimane non lo sto usando tanto, ma ce l'hai il presente il profilo di Bikini Bottom News, quello col pesce che parla? Cioè c'è
bellissimo.
Per Nick che non lo usa, c'è questo profilo su TikTok dove praticamente dicono delle notizie di cronaca, cose reali, voglio dire, non cose lollone, soltanto che lo speaker, l'host del telegiornale, è il pesce di Bikini Bottom, quello di SpongeBob, e quindi tu dici, wow, ho appreso questa cosa, questa notizia vera, seria, contemporanea, ma l'ho appresa dal pesce di SpongeBob. Wow, what? Cosa?
Viviamo nella migliore timeline. Cioè,
assolutamente
allora,
no, ma
viviamo
LOL,
sicuramente
comunque
in una timeline. Questo
esatto.
È innegabile.
È la più delle timeline, sì.
Una cosa che volevo dire, che non abbiamo detto nella puntata scorsa perché dovevamo fare troppe previsioni, è che mi dispiace tanto questa cosa. Cioè, volevo dire ciao, ti voglio molto bene, Andre Broger, eccetera.
Sì.
Perché io sto ancora guardando in questo periodo Brooklyn Nine-Nine, lui è il capitano Holt ed è appena morto.
Sì, qualche settimana fa. E sì, mi spiace perché, cioè, nel senso, è la classica cosa che quando muore una celebrità, boh, di solito hai comunque quel distacco, perché, cioè, non è che un parente, un amico, cioè, le persone muoiono e dici, ah, cacchio, è peccato, moving on. In questo caso specifico devo dire che ci sono rimasto un attimo male, perché sono ancora talmente legato a Brooklyn Nine-Nine ed è talmente iconico lui che ho detto, no, poi il fatto che fosse anche giovane, ovviamente, quindi,
sì,
boh, mi è proprio spiaciutone, boh.
Sì, adesso, infatti, non mi fa più ridere Brooklyn Nine-Nine, lo guardo, piango, tutto. No, fa comunque riderissimo, sì, e continuo a guardarne ogni tanto un pezzettino.
Prima di iniziare con i main argomenti, faccio un reminderone, faccio l'angolo reminderone, che è,
Ciao,
c'è ancora tempo per comprare lo scalendario 2024, sì, che è un progetto di completa beneficenza che io, Retrobigini, Kenobit, Pizza Pirate e una serie di altre persone facciamo. Swaggeroni, Lorro, nice. Però è un progetto di completa beneficenza, c'è ancora qualche mese per comprarlo, in realtà penso solo fino alla fine di gennaio. Se volete, trovate il link per acquistarlo nello scontrino, lo si acquista tramite Overdrive e anche loro, come tutti noi, non ci guadagnano un centesimo, perché tutto verrà dato all'ExoPG di Napoli, che fa delle cose bellissime di sostegno dal basso. Fine. Quindi se volete uno scalendario con le consoles fiche, questo è il momento per farlo.
Ok, non lo trovavo perché l'ho appeso qua sopra. Sono stupido.
Certo, sì, ho, certo.
È qua, è letteralmente qua, guarda, l'avevo appeso anche perché volevo guardare che a gennaio c'è il mio Analog Pocket.
Molto vero.
Allora, parliamo un attimo invece di cose. Allora, sì, io negli ultimi giorni ho detto, posso vedermi un film a casa o posso andare al cinema a vedere Il ragazzo e l'airone? Il ragazzo e l'airone non me lo sono ancora andato a vedere perché vado oggi o domani, tipo. Me ne sono guardato uno da casa, Rebel Moon di Zack Snyder.
Sì, sì, Lorro, parlamene. Allora, sono interessanzia.
Mai sentito.
Allora, praticamente, da quello che so, e francamente non è che mi sia informato più di tanto, però Zack Snyder, tot anni fa, aveva questa idea per un film spin-off di Star Wars, aveva iniziato a picciarlo a Disney.
Ha proprio il titolo da film spin-off di Star Wars, sì, sì, Rebel Moon, è incredibile.
Rebel Moon.
Entrambe cose che proprio mi richiamano istantaneamente a Star Wars, però è andato in un nulla di fatto e lui ha detto, ma sai che c'è, io sto script comunque lo rimaneggio e lo faccio diventare una roba a sé stante. L'inizio comunque nella sua testa di un franchise, perché infatti questo qua è parte 1 di una serie, non so se sono
75,
due o tre. Sì, nella sua testa di sicuro sì, però è interessante perché ho visto il trailer e ho detto, wow, cioè questo sembra veramente quel tipo di film che mi guardo e il giorno dopo me lo sono dimenticato. Però ho detto, vabbè dai, c'è Sofia Bautella, quindi gancio perfetto, me lo guardo. Stra interessante perché questo film me lo dimenticavo mentre lo stavo guardando. È una merda. Okay, ma non è una merda del tipo che mi ha fatto arrabbiare. Cioè, l'ultima volta che ho provato questo tipo di emozioni è quando ho guardato Episodio 9. Cioè, una roba che non riesci neanche ad arrabbiarti. La guardi e dici...
ma allora perché non l'hanno prodotto? È perfetto per Star Wars questo film.
Sarebbe stato perfetto per Star Wars, infatti. No, no, ma è proprio... è una roba... posso dirti, il sentimento che ho provato di più è dispiacere e lieve schifo per Zack Snyder, nel senso che no, no, cioè ti dico, non è una recensione approfondita, anche perché non c'è niente da approfondire in
anche perché lo sei già dimenticato, quindi
no, no, ma è una cosa allora intanto, esattamente come Episodio 9 non è un film, durante tutta la visione di questa cosa qua, di questa roba che dura 2 ore e un quarto, io avevo costantemente in testa la voce di Dan Olson che quando parlava di Doug Walker, The Nostalgia Critic,
sì,
Olson dice di Walker, è una persona fondamentalmente priva di curiosità, la cui massima aspirazione dire tipo, oh, pensa se Mario e Batman si incontrassero. Ecco, questa era letteralmente la cosa che mi veniva in mente guardando questa cosa. Vabbè, lo chiamerò film per comodità.
Ma cosa succederebbe se Mario e Batman si incontrassero?
sì, sei, ecco, quella è Nostalgia Critic. No, è incredibile perché sto film è l'estetica, la sensibilità, la scrittura di un ragazzino di 13 anni. Ma Zack Snyder è un uomo di mezza età, voglio dire. In questo film qua, cioè è palese che anche a livello di sensibilità si afferma quando aveva 13, 14, 15 anni. Sono
guarda, se ci fosse un tizio tosto con una pistola mega gigante che si chiama Blood Axe, se ci fosse il tizio con i mega pettorali e un mantello super cool.
Ma oltre all'estetica non c'è niente di questi personaggi, scritto tra virgolette. Cioè letteralmente la protagonista, che appunto è Sofia Bautella, cioè boh, non so cosa dire, perché non c'è niente da dire. Cioè è imbarazzante perché appunto riflette questa cosa su chi ha scritto e diretto questo film, che tra l'altro poi è anche una merda a livello estetico, perché io non so se dipende dalle lenti, se dipende dal fatto che sia tutto green screen, ma in una maniera che, cioè, la Lorra che non ha lo sguardo critico e pignolone che ho io, cioè dopo 20 minuti di film si gira verso di me e mi dice, scusa, ma che problema hanno con i fondali in sto film? Cioè, per notarlo lei, nel senso che di solito, cioè, sorvola su queste cose, ma è proprio perché, cioè, i green screen sono evidentissimi, l'immagine ha sempre, sai, quei fuochi strani, non parlo di Lens Flare, proprio di dove mette a fuoco la lente, che piacciono tanto a Zack Snyder, quello che avevamo già visto in Army of the Dead, che tra l'altro è scritto dalla stessa gente.
E stavo pensando a quello. Sì, esatto, sì, 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 esatto, esatto. Quella roba tipo con la profondità di campo microscopica, sì, con tutto fuori fuoco in maniera strana.
Che io capisco che sia, cioè non ha senso criticare una cosa che non è un errore ma è una precisa scelta stilistica, però allo stesso tempo lo guardi e dici, ho capito, ma questa scelta stilistica fa schifo, però ci sono degli evidenti, cioè ci sono dei problemi di montaggio, ma proprio problemi di montaggio, cioè che non vedevo dal primo Suicide Squad. Cioè proprio la line of sight che viene interrotta, no? Un personaggio che guarda in una direzione, il controcampo che guarda nella direzione sbagliata.
Oddio, che fastidio!
Ma proprio una cosa che è amatoriale, non fosse che ovviamente è comunque con un budget consistente, perché ho sentito tra i 90 e i 150 Madonna. Milioni, quindi comunque non due spicci. Allora, è vero che è tutta una cosa girata in set, non in location, quindi comunque, vabbè, tagli, costi e tutto quello che vuoi. Ma anche appunto a livello di estetica, la palette e tutto, è una roba pigra, derivativa. Io so che non vi sto dicendo niente del film, no, ma beh, non c'è niente da dire.
Stai dicendo abbastanza.
Almeno la luna si ribella?
La luna si ribella? Non lo so, perché in realtà voglio dire, anche a livello di tematiche, di quello che muove questi personaggi, scritto tra virgolette, è tutto talmente piatto, pigro, derivativo, che alla fine non, cioè tu hai questo manipolo di eroi fondamentalmente, no? Tizia, Sofia Batella, la protagonista, che inizia a girare la galassia per opporsi ai nazisti stellari, che anche
nazisti stellari
sono vestiti da nazisti, gli hanno tolto la svastica, ma c'è, cioè, nel termine non è neanche fantasioso a livello di costumi, cioè vabbè, comunque c'è, cioè, lei che si oppone a, e inizia a girare la galassia per trovare i guerrieri e le guerriere che combatteranno quei cattivi insieme a lei. Questi personaggi, cioè, compaiono in una scena, dicono ok, mi unisco al gruppo, non interagiscono mai più tra di loro, quindi non sai niente di cosa li muove, cosa ci dovrebbero dire, e arrivi a fine film che dici, ma io non ho visto niente, io per 2 ore e 15 potevo guardarmi 2 ore e 15 di pubblicità su YouTube, era la stessa identica cosa a livello di sostanza, non so raga, 2 fette di pizza congelata con würstel e mais, di quelle che le cuoci in forno e ti vengono fuori, sai, un crostone che fai fatica a mangiare, ma io non so che problemi c'ha Zack Snyder, ma che problemi
comunque
c'ha
tanti.
La gente che dà dei soldi a Zack Snyder per fare queste cose. Boh, incomprensibile, veramente.
Allora, Lorro, tu dici questo, Roberto Benedetti 2850 su YouTube dice sembra una gran figata. Cioè, io ho due opinioni contrastanti, non so di chi fidarmi.
Ma se vai su IMDb c'è gente che gli dà 10, 9, 8, ma io allora, guarda, faccio questo voto, nel 2024 io cerco sempre di essere quello un pochino diplomatico / super partes, nel senso che dici ok, comunque ci sono delle cose che sono anche soggettive, è un discorso di gusti, non è il prodotto per me, ci sta. No, io quest'anno mi sono rotto i coglioni, posso dirvi, se vi piace sto film siete deficienti, perché è proprio, ma sì, ma perché, cioè, sono quei film, grosse virgolette, che proprio è una mancanza di rispetto verso anche il proprio pubblico, verso, sì, il media di cui fa utilizzo, cioè è proprio, è il minimo comune denominatore, cioè non è che sto dicendo se vi piace siete delle persone cattive, ma se vi piace, raga, non capite un cazzo di cinema, e non vi interessa di cinema probabilmente, perché non c'è un'altra spiegazione, è veramente il peggio di tutto, di scrittura, di idee, cioè non lo so, veramente no, wow. Cioè, basta film così nel 2024, voglio vedere solo cose belle da oggi in poi.
Ma sì. Non è Joy-Con Time, ma è una notizia che nonostante le negative reviews, Rebel Moon Part 1, il Child di Fuoco, è diventata una hit su Netflix.
Ma vabbè, ok, sì, poi su Netflix comunque, allora c'è sempre il discorso che non è esattamente come il botteghino del cinema, perché non è che la gente prende, esce di casa, no, te lo mettono su Netflix, te lo mettono in copertina, sembra una produzione da soldi, la gente se lo guarda, è finita lì, cioè nel
ricordatevi
senso...
anche che non ci sono i dati di questa cosa,
sì, cioè, tra l'altro
è una,
esatto,
hit su Netflix, e vuol dire, no, che c'è una persona che ha visto dei numeri e ha detto è una hit, ma non sappiamo se sia vero.
Non è vero, Netflix è l'unico che rilascia
delle volte
delle cose.
Dai dati
su netflix.com/todoom/top10. In questo momento la prima cosa che c'è al numero 1 c'è Rebel Moon Part 1
con dei numeri,
77 milioni di ore viste.
Boh.
Sì.
Ok, allora va bene.
Sì.
Perché ti ricordi che non era così tempo fa?
No, ma è da un paio d'anni che Netflix rilascia finalmente dei dati. Poi che siano inaffidabili, che siano
No, non è che siano inaffidabili, è che vale poco per quello che dicevo prima, perché una persona, certo, che sceglie attivamente di andare al cinema, pagare un biglietto, scegliere cosa vedere è un discorso. Se una cosa è su Prime, Netflix, certo, Apple TV o quello che vuoi, è semplicemente ti pompiamo una cosa, te la mettiamo in copertina è una cosa che ha l'appeal più vasto sulla demografica più larga possibile di gente. La gente se lo guarda, dire 70, 100.000 milioni di ore viste non vuol dire comunque un cazzo. Anch'io me lo son visto, ma comunque non vuol dire niente.
Scusate, sì, ho su quella lista Blue Eye, sì, Samurai, dov'è?
C'è solo la top 10 e si chiama letteralmente
non
top,
è nella
Global
top 10.
Non è nella top 10,
TV
peccato,
English,
vabbè.
TV non English, non c'è Blue Eye Samurai.
Ok, beh, è un peccato. Io vi posso parlare di Blue Eye Samurai?
Ti prego,
no.
Sì, ti prego,
no,
sì.
Okay. Sì. No, perché invece, spoileroni, a differenza di quello che hai appena detto di Rebel Moon e di quello che scrive Zack Snyder, questo è un prodotto confezionato di Cristo, proprio. Oh, wow. Cioè, è una roba che non mi aspettavo e che il Civolari Senior ti aveva già detto. Guarda che è molto bello.
Quindi mio padre non è pazzo, ma aveva ragione. O è pazzo, comunque, ma aveva ragione in questo caso. Wow.
Un orologio pazzo ha ragione due volte al giorno.
Aveva completamente ragione. E mi fa stranissimo citare The Critical Drinker, che è un review youtuber che a me in realtà non piace particolarmente.
No,
però...
no, è abbastanza terribile. Poi ha quelle derive un po' destroline, esattamente come Mauler, che no, grazie, un po' incellone.
Infatti abbastanza. Però dopo aver visto Blue Eye Samurai, e a me è piaciuto molto, come è evidente, sono andato a guardarmi un po' di recensioni. C'era la sua, okay. L'ho detto, vabbè, sono qua che, non so, mi bevo il caffè, mi ascolto anche quello che c'ha da dire lui.
Certo.
E c'è una frase in particolare che mi è piaciuta tantissimo della sua recensione, che gli rubo testualmente, che è che finalmente c'è un prodotto in cui il messaggio non è più forte della scrittura e dello storytelling.
Non ho capito, explain.
Non è un, tieni, questo è il messaggio di cui vogliamo parlare, okay, e ci costruisco una storia intorno. È, questa è una storia estremamente ben scritta che ha all'interno un messaggio. Quindi lo storytelling, la scrittura, lo sviluppo dei personaggi, la bellezza della trama e quanto sia complessa vince su un messaggio che vuole far passare. E secondo
che comunque
me quello
passa, però.
Che comunque passa e che perché ti fa ragionare su determinati temi e secondo me è molto molto bello quando è così.
Bello,
perché
bello.
È perfetto, cioè, perché cioè, hai la torta e te la mangi pure.
Esatto, sì, ma sì, poi sì, come,
come
medium,
si dice in italiano.
Come medium, il cinema, le serie, tutte queste cose, cioè nel senso l'industria cinematografica, chiamiamola, hanno bisogno di storytelling ben fatto e di una scrittura forte per funzionare.
Dillo, Zack Snyder, Dio buono!
Hanno bisogno di storytelling o hanno bisogno di più esplosioni?
Anche in Blue Eye Samurai ce ne sono un paio e sono sufficienti.
Come fanno? Non è il Giappone feudale?
Sì, le esplosioni non sono un problema.
Comunque,
Blue
Eye Samurai è la storia di questo samurai di nome Mizu, nell'epoca Edo, in Giappone, in un setting che è molto accurato a livello storico, anche se non sono andato a guardare esattamente le date, però è proprio quello che succedeva nel periodo Edo in Giappone, è rappresentato molto bene.
Aspetta, scusate, io di storia giapponese mi ricordo una fava. Periodo Edo è quando tipo si apre un po' all'occidente?
No,
appena
è prima,
prima.
Appena
è prima,
prima.
Okay,
è il periodo proprio di stare
super
chiusura.
Okay.
Tra il 1600 e la fine del 1800.
Okay. Esatto, tanto che questa cosa è un elemento importantissimo e fondamentale della trama, perché questo samurai ha degli occhi azzurri. Ora non so se sapete, ma non ci sono tante persone che geneticamente hanno gli occhi azzurri in Giappone. Di conseguenza viene chiamato per tutto il, per tutta la serie, un mezzo sangue, una persona diversa, un demone dagli occhi blu e cose simili.
Beh, vabbè, ma siamo d'accordo che le persone con gli occhi blu sono dei mostri.
Esatto. Se c'è una cosa che sono dei mostri. E ovviamente fin da piccolo tacciato e allontanato e schernito e dobbiamo uccidere il mostro eccetera eccetera, si rifugia da un fabbro che fa delle,
aspetta,
delle katane.
Tacciato di cosa? Sai che tacciato e cacciato non sono la stessa parola, vero?
Non lo sapevo, ma sì, penso
è stato tacciato di casa.
Scusa, prosegui.
Comunque si rifugia a casa di questo fabbro cieco che fa delle katane incredibili e quindi impara a lavorare il ferro e impara anche l'arte della spada, fino a che a un certo punto non inizia la sua quest di vendetta, dove dice: al momento della mia nascita, in tutto il Giappone, che periodo Edo di conseguenza è chiuso completamente, c'erano quattro uomini bianchi. Quindi uno di questi quattro è mio padre, li voglio uccidere tutti. Quindi è proprio tipo una storia di vendetta. La storia prosegue con la ricerca di questa vendetta, il cercare di arrivare a uno di queste quattro persone e incontrare delle persone che seguiranno il samurai durante questa avventura, eccetera, eccetera.
Ha un manipolo di eroi che viene introdotto, ma non interagisce mai tra di loro.
Esatto, no, proprio il contrario.
Sono sette come i sette nani?
No, non lo sono. Cioè...
Ah, scusa, parentesi, hai detto questa cosa di sette nani. Vuoi sapere cos'è la cosa più divertente di Rebel Moon? Che Zack Snyder, coglione maledetto, ha detto: oh, la mia ispirazione principale è I Sette Samurai di Kurosawa, che è un film della Madonna. Cioè, sì, proprio non riuscire a capire le cose che si guardano. Vabbè, vai avanti, scusami, Nick.
Comunque, la storia è molto molto bella. Soprattutto, devo dire, sono 8 episodi da 45 minuti. Mm-hmm. Il quinto episodio è una cannonata senza tempo incredibile, in cui ci sono tre livelli di narrazione che vanno di pari passo e che raccontano sempre tutto riguardante il personaggio principale, ossia Mizu, ma in diversi momenti della sua vita. Soprattutto una di queste cose è raccontata tramite il Bunraku, che è il... Esatto, che è il... Come si chiamano? I puppet show, le marionette, il teatro delle marionette giapponesi. Però il tutto è animato.
Che figata.
Solo che ha uno stile di animazione un pochino diverso, che rende benissimo il fatto che quella parte della storia viene raccontata dalle marionette. Incredibile. Una di quelle robe alla episodio 7 della prima stagione di The Bear, che non te l'aspetti, dici di po'. È talmente un trionfo di tecnica e di narrativa che, cioè, nel senso, per me, mani alzate, capolavoro.
Quando hai detto bellissimo. Episodio 7 ho preso un attimo paura, poi ho capito cosa stavi dicendo. Okay.
Veramente super bello, e spendo due parole nel dire che io sono consapevole di aver perso una cosa molto bella dal punto di vista dell'animazione, che è Arcane. Okay. Io ne ho vista soltanto una puntata.
Hai visto che c'è il teaser della prossima stagione, sì, che è una cosa proprio di 10 secondi, però ecco, sì, è uscito.
Cioè, guardatelo Arcane, santo cielo, è bellissimo.
Lo guarderò a un certo punto. La prima puntata mi era pure piaciuta tanto. È una roba che poi, nel momento in cui ho iniziato a guardarlo, non ho proseguito e adesso devo riprenderlo. Però ho ben presente quanto alto sia il livello di animazione. Mm-hmm. Bene, questo studio francese che si chiama Blue Spirit, cioè, fa una roba che io metto tranquillamente al pari di quello che hanno fatto con Arcane.
Wow.
A parte uno studio che non conoscevo, di cui non avevo mai sentito parlare, e che ha fatto un sacco di cose molto molto belle, tra cui, vabbè, la prima stagione di What If di Marvel, che comunque esteticamente a me era piaciuta.
Sì, sì, sì.
Ho visto dai loro progetti tantissima roba per bambini, ma di livello altissimo, quindi una figata. Tra l'altro una serie sui Gremlins, che non mi aspettavo.
Ma non avevo idea che esiste. Stesso,
esatto. E questa prima stagione è riconfermata per una seconda, perché ovviamente si conclude ad un certo punto, ma è ovvio che chiami una seconda stagione di Blue Eye Samurai, di un bello incredibile, degli sfondi, cioè veramente da mettersi le mani nei capelli, cioè farseli crescere, strapparseli.
Ad averli, dici, giustamente.
Ad averli, no, è una roba incredibile, una rappresentazione veramente splendida del Giappone, secondo ovviamente anche tutto quello che è un po' l'immaginario, cioè,
certo,
è,
chiaro.
Uno, però proprio interessante, fatto bene, l'animazione in 3D con poi sopra tipo il cel shading in finto 2D,
sì.
Dei personaggi benissimo, i combattimenti una cannonata senza senso, cioè tutto bellissimo, veramente una roba che non mi aspettavo potesse essere così figa. 9 fette di pizza con sopra, al posto della mozzarella vegana, è una margherita con il mochi salato che viene messo lì.
Aspetta, ma è una cosa che esiste? Io non ho mai mangiato il mochi che non fosse dolce.
No, neanch'io, però secondo me dovrebbe esistere.
Ok, a posto.
Comunque il mochi è neutro, nel senso, ci metti delle cose dentro, sì, è riso, quindi puoi solo salarlo e diventa salato.
Comunque ti dirò, me l'avevi venduta quando hai parlato dei tre layer tipo di quella puntata, perché io ultimamente che mi sto bingiando The Great British Bake Off so che tre layer è una cosa
come la torta.
Esatto, proprio come una torta fatta super bene, quindi no,
comunque,
wowissimo.
Cioè, bellissimo, cioè, complimenti, tutto fatto benissimo.
Nice.
sono estasiato.
Io stavo cercando di fare lobbying ieri sera per la mia compagna per iniziare a vederlo, poi non ce l'ho fatta, abbiamo iniziato a guardare un'altra roba. Però Nick, ti chiedo un compito per casa: se riesci, guardati Arcane, perché secondo me, guardando
ti piacerebbe un botto.
Sì, sicuro.
Intanto è bellissimo. Ma poi Blue Eye Samurai, guardando il trailer, mi hai detto animazione a livello di Arcane. Cioè, Arcane secondo me in questo momento è inarrivabile. Questo è bellissimo. Però Arcane ha proprio una quantità di dettagli. No, non mi baserei sul trailer. Infatti io mi guardo Blue Eye Samurai e poi ti dico. Sì. Però dico, sono curioso di sentirti confrontare i due livelli di animazione, perché mi interessa particolarmente. E perché comunque Arcane, cioè, proprio ogni volta che succedeva qualsiasi cosa era incredibile.
Poi secondo me il discorso è che in Arcane l'animazione, che è top level in questo questo momento è anche coadiuvata stratanto da una regia illuminatissima, e quindi è anche proprio le scelte e come viene utilizzata l'animazione che la innalza tantissimo. Però anche io mi voglio vedere appunto come io Blue Eye Samurai, così poi posso fare una comparison tra le due cose.
Cioè, nel senso, la comparison che ho fatto non è un ah guarda come Arcane c'è anche questo, sono due prodotti che metto sullo stesso livello, secondo me, di cura.
Sì, okay.
Quanto è stata messa della cura, certo, quanto sono state compiute delle scelte proprio decise da come si voleva che l'effetto fosse. Quello è. Okay. Cioè, è ovvio che non siano la stessa roba.
Ma scusa, ho una domanda, perché io ho parlato, tu hai parlato. Questo vuol dire che sì o non
la puntata
parla
è finita.
In questa puntata. Certo. Oh, ok, perfetto, grazie. Era quello che volevo sentirmi dire.
A posto, ciao a tutti.
Ciao, alla prossima settimana.
Stavo guardando perché c'era un'altra cosa che cambiava tra l'animazione di Blue Eye Samurai e quella di Arcane, perché non so, mi sono preso bene che Blue Eye Samurai mi sa che è animato in 12 fps okay, e Arcane tipo in 24. Comunque vabbè, ne parliamo la prossima volta, perché oggi vi parlo dei libri, che schifo i cartoni animati.
No,
come no?
Che palle i cartoni.
Boring, perché lasciamo sempre Sio alla fine a parlare di cose noiosissime?
Ma è una storia, che palle. Le storie sono belle, non è importante su cosa le leggete slash guardate slash giocate.
Raccontaci una storia, papà Sio.
Papà Castoro Sio, ho letto dopo Il futuro di Naomi Alderman, mi sono recuperato il suo romanzo più famoso, che si chiama in inglese The Power e in italiano Ragazze elettriche.
Aspetta, The Power a ragazze elettriche? Ok.
Appunto, sottovalutare il pubblico che poi diventa più stupido perché lo sottovaluti, cane che si morde l'uovo che si morde la gallina della coda. Comunque, certo. La questione è che l'idea è fighissima, ok? Iniziare il racconto con cosa succede se improvvisamente le donne in tutto il mondo sviluppassero il potere di mandare scosse elettriche.
Oh, what?
Ah, okay. Da qui le ragazze elettriche.
The Power.
Sì, okay.
anche The Power.
Sì, ma Harry Potter lo chiami il ragazzo della magia simpatichetta e la transfobia. La questione immediatamente successiva a questa primissima idea è: cosa succederebbe quindi se fossero gli uomini e non le donne a dover essere sempre preoccupati per la propria incolumità?
Certo. Cioè, quindi, bellissima sta premessa, cosa?
La premessa è incredibile, perché il rapporto di forza tra maschi e femmine si inverte, semplicemente. Sì. È quello che succede, ok?
Aspetta, ma si inverte in una società dove il punto di partenza era come nella nostra, sì, ma poi... è super figa sta cosa!
Il punto di partenza è come la nostra, poi da un giorno all'altro esiste questa cosa, c'è un minimo di transizione.
Bellissimo.
Un minimo di transizione, ma dopo poco tempo si dice, ok, raga, cioè questa è la nuova realtà, fine, mettiamocela via, non è il COVID, che non esiste più, ovviamente.
No, il COVID non esiste, fake news, eccetera, eccetera. Io so che non si legge la live chat durante la puntata, ma in live chat Fran ha scritto, l'altro titolo poteva essere Se mi lasci ti elettrizzo. Scusa, vai avanti.
Quindi incipit fantastico. Capite anche quanta riflessione automatica sulla cultura dello stupro c'è in questo libro, no? Perché nel senso è proprio quella la base. Basta ribaltare i ruoli, sì, e vedere il nostro cervello cosa nota come strano, per capire appunto quante cose sbagliate ci sono nella nostra società, di come vengono trattate, considerate le donne, eccetera. Bello il libro, l'inizio soprattutto, solo che i personaggi, innanzitutto, che sono pure fighi, okay, un po', alcuni, altri no, altri sono un po' me. Cioè, c'è la tizia che è la più potente elettricista di tutti.
L'elettricista più potente del mondo.
Sì, che fa tipo... è che ha una famiglia che fa parte dei mafiosi e quindi ne approfitta e usa i suoi poteri per scalare il potere.
Ah, non mi immaginavo assolutamente una linea narrativa di questo tipo, ok?
Il titolo Il potere ha molto senso, perché certo, si parla solo di
questo. Sì, sì, cioè, vabbè, manifestazioni di potere intese in sensi diversi, ok?
Tanti non so, sensi. Okay.
Okay, esatto, okay. Una moglie di un re che fa un colpo di stato, una che diventa una capa religiosa, una sindaca che diventa senatrice. Molti spunti che però vengono sviluppati fino a un certo punto. Cioè, sostanzialmente l'intero libro sembra l'inizio di una storia che è fighissima, che però poi non viene raccontata e finisce il libro.
Oh,
perfino il libro stesso è diviso in macro aree che fanno un countdown a un evento che accadrà verso un certo punto, ma poi non c'è abbastanza tempo per svilupparlo e il libro finisce. Quindi è bello.
Quindi
leggerlo.
C'è un countdown verso un evento che non è presente nel libro, no, o che viene affrettato?
No, allora, ci sta come viene affrontato.
Okay.
Mi sarebbe piaciuto leggere un libro che andava avanti dopo l'evento, okay. Diciamo.
Okay. Ok, ok. Sì, sono quelle cose che dici, ah, c'è uno spunto che non è la cosa centrale, ma che a me sarebbe la cosa che mi interessava di più, tipo.
Sì, cioè. Uno sì, e in più diciamo che comunque si capisce che Naomi Alderman ha raccontato quello che voleva raccontare, e quel punto lì è dove si arriva e ti spiega, ok, e poi succede questo. Cioè, è pieno di spunti interessanti, però sembra un po' un what if un po' accademico. Okay. Più una ricerca di che cosa succederebbe che un romanzo appassionato. Scritto bene, okay. Per carità, engaging mentre lo leggi, perché dici, ok, cosa sta succedendo a questo personaggio? Spero che non muoia. Oppure spero che quest'altro muoia, eccetera. Ma quando finisci dici, tutto qua, ma quindi, volevo leggerne ancora.
Quindi quello che diceva prima Nick, cioè nel senso che è più il messaggio che non la storia, cioè nel senso,
stavolta sì, esatto, bravo Nick.
Nick aveva calcolato tutto.
Sempre, se c'è una cosa che faccio è calcolare.
Stai zitto, se vai avanti.
La maggior parte del libro comunque esplora proprio questo concetto in maniera efficace, ma mi sembra che si dimentichi di raccontare una storia vera e propria. Cioè inizia a raccontarla, ma sembra sempre che stia per iniziare il bello, no?
Okay.
Ci sono anche diverse semplificazioni, per carità. Sicuramente il mio punto di vista di maschio che legge una cosa del genere, legge una storia di empowerment femminile per una persona che si identifica in quel genere, sicuramente è figo, nel senso che vedere almeno nel libro che sono gli uomini a doversi cagare sotto se girano da soli per strada la sera, certo. Sarà anche catartico, no?
Sì, però dici rimane una power fantasy, nel senso, senza poi darmi qualcosa di più.
Un po', e spiace che non faccia un po' di più, non lo esplori di più e non racconti qualcosa in più. Che cosa dovrebbe raccontare in più? Non lo so, mi ha lasciato un po' affamato.
Classico sì, o comunque che se le power fantasy le fanno gli uomini va tutto bene, poi le scrive una donna, torna in cucina a farmi toast, cose che ho sentito dire a più
grazie al fatto che hai l'elettricità che può accendere il toast.
Esatto.
Un'altra critichina è che non prova nemmeno proprio a affrontare le tematiche di genere, cioè in questo libro esistono maschi, femmine, e nel mondo di The Power è un po' un peccato, perché nel senso ci prova un po'.
Scusa, ma oggi continuo a guardare la live chat. Scrive breaking news: uomo dice che donna non fa abbastanza. Scusa, vai avanti.
Scusa, stavo dicendo che le tematiche di genere, c'è un accenno al cercare di, ok, forse non ci sono solo maschi e femmine, però viene lasciato lì e non viene affrontato per niente.
Okay.
E in generale l'intero libro io l'ho vissuto un po' come un'occasione sprecata, perché è zeppo di spunti interessanti, alcuni sviluppati, alcuni un po' meno. Non ci racconta una storia con abbastanza tempè, per non dire ciccia.
Io la capisco questa cosa, bravo. Sì.
Nick si è sentito un rappresentatore.
Il voto è un po' strano, perché sono 10 fette di pizza bianca con zucca, gorgonzola, olio piccante, aglio, bufala senza lattosio, te la portano, te la fanno annusare e tu dici... E poi ti tolgono tre fette grattano via il gorgonzola, ti tolgono molta zucca. La pizza rimane buona, per carità, perché è buona.
Però...
ma sai che poteva essere molto di più.
Wow,
è proprio un'esperienza. È un'esperienza che dici, vabbè, cioè, ho mangiato, per carità.
E ho mangiato anche bene, tra l'altro.
Buonissima,
cioè.
Però perché me l'hai tolta? Cioè, sai che poteva esserci di più. Comunque ve lo consiglio, comunque sono 7 fette di pizza, è un bel libro. Però è un bel libro tranqui, non è un bel libro di wow. E comunque se siete una femmina ve lo consiglio, perché vedere comunque che zappate gli uomini è molto interessante.
Zappate è la tua scelta, grazie.
Non ci avevo neanche pensato che fosse una parola in italiano.
Come no?
Che era una parola in
italiano. Zappate, allora, vabbè, comunque no, ok, nice. Che voto twisted e malvagio, ma che rende perfettamente l'idea.
Esatto, rende veramente tanto l'idea, quindi bravo Sio e brava
allora,
Alderman.
Questa settimana riesco a farlo, perché visto che siamo ancora sponsorless oggi, in realtà il vero sponsor è il Patreon di Power.
Era l'amicizia.
Non è l'amicizia, sono le persone che ci danno dei soldi, ma passo indietro, perché le persone che già ci supportano sanno già come funziona. Perfetto. Perché Sio ti stai allontanando? Cosa sta succedendo?
Ha fatto un passo indietro. Prendilo a schiaffi.
Era una gag visuale solo per le persone che guardano.
Che fine
guardano.
Gag, ti chiedo scusa, ma non l'avevo capita.
Adesso è diventata una perdita di tempo per quelli che che ascoltano. Grazie.
Ti chiedo scusa,
grazie.
E vi chiedo scusa. Comunque, per le persone che invece non si fossero mai avvicinate al Patreon di Power Pizza, cosa comunque legittima, perché Power Pizza ve lo potete pure ascoltare a gratis e va bene così, ma magari vi siete chiesti a un certo punto come funziona il Patreon di Power Pizza.
Me lo chiedo spesso.
Te lo so che te lo chiedi spesso, anche perché non ti ricordi le cose proprio come me. Vi faccio un overview veloce. Allora, dei nostri tier, che sono 4, che vanno dalla marinara, che è quella da 3 euro, che è praticamente il contributino che ci date per dire: regà, vi voglio bene, ecco un supportino, e avete l'accesso per sempre, anche quando non ci supportate più, al nostro gruppo Telegram.
Nice.
Simple as that. Dal 5 è qua che sta la ciccia o il tempè, perché la margherita, che è quello da 5 euro, è quello che vi dà after show audio e video per ogni puntata, suonerie, matte in culo e altre cose extra che mettiamo su Patreon.
Ma hai appena postato una roba nuova, sbaglio?
Una suoneria bellissima, oh, è no. Super bella. La bufala, che è il tier su cui, diciamo, puntiamo un po' di più, che è quello consistentone, perché sono comunque 15 euro al mese, ma che vi dà tutto quello che c'è di interessante nel Patreon di Power Pizza, perché tutte le cose che abbiamo detto prima, ma in più le puntate bootleg, che sono quelle non editate con dentro tutta la roba che tagliamo,
che escono subito quando registriamo,
che escono esatto tipo 2 ore dopo che abbiamo finito di registrare, la puntata live con ovviamente la chat live, le puntate speciali tipo abbiamo finito di far vedere tutta Star Wars Assio, quest'anno tipo faremo dei giochi di ruolo live, non live però saranno le puntate speciali,
cioè noi saremo live però.
Esatto, e tutta la roba che succede sul Pizzord, che è il backbone di Power Pizza, perché è il nostro server Discord su cui facciamo tutto praticamente. L'ultimo tier è quello che
i
tutte le cose che ho detto
tutto.
Prima, l'unica aggiunta è che diciamo il vostro nome alla fine dell'episodio. Non fatelo, fate la bufala, che ha molto più senso se proprio volete
anche
spendere.
Anche perché costa 50 euro.
Esatto, 50
euro è fucking imbarazzante che le persone lo facciano, ma ecco, questo è un po' per darvi l'idea del padre di Power Pizza.
Ma raga, vi siete accorti che a Capodanno abbiamo scavallato i 500 membri attivi su Patreon?
Sì, wow! sì. First time ever.
Grazie di cuore e di fegato a tutti gli organi, tutti.
E io devo fare anche un mea culpa, perché uno dei perk che non vi ho detto è il muro della pizzeria. Tutte le persone che ci hanno dato anche solo 3 euro una volta vengono scritti a mano da noi altri sul muro della pizzeria. Io ho detto, cacchio, devo aggiornarlo, perché l'ultima volta l'avrò fatto 3 o 4 mesi fa. Prova a dire un po' quando è l'ultimo muro della pizzeria che ho pubblicato.
2022.
Gennaio 2023, un anno fa esatto.
Oh, wow.
Quindi
muro della pizzeria ufficiale che si aggiorna ogni gennaio, ragazzi.
No, cioè, adesso sarà ogni mese o 2 mesi come al solito. Non so come ho fatto, cioè io cerco di essere precisino. Per un anno credevo fossero passati 4 mesi, ne erano passati 12. Io vi chiedo infinitamente scusa, aggiorni, adesso pubblicherò quello aggiornato, devo scrivere a mano 400 nomi. Mi viene da vomitare, ma lo sto facendo, scusate ancora.
È tutto
ancora.
Perdonato, perché il 2023 è un po' il 2020 degli anni.
Assolutamente, assolutamente.
Il 2020 degli anni, grazie.
E comunque sia, adesso facciamo la cosa che abbiamo promesso ai calzoni, e cioè
leggiamo
esatto,
i loro
tocca,
nomi.
Tocca. Quindi grazie a finalmente sono riuscito ad esaudire un desiderio di tempo, che è di nuovo una persona che non è tempo però.
O è tempo con un'altra mail, non capisco.
Non lo so, lo voglio sapere.
E grazie a Mare Sciallo al Brigi Official, profilo ufficiale. Ma che è sta roba?
Con la tua faccia da carabiniere.
Sei un carabiniere col cappello da carabiniere. Wow.
Grazie a Come Argomento a Piacere o l'Umbria.
Grazie a Becca, i Beccarospi e il loro esercito di gatti.
Grazie a Iris, che si è scordata 3 volte di fila di cambiare nome. Non saprete mai la fine della filastrocca.
Grazie a Bananink.
Grazie a Sgarabissi non Euclidei.
Grazie Babbo Pasquale.
Grazie a Varg, che finalmente ha avuto abbastanza tempo per riempire la pancia di cibo tipico leccese. Ottimo inizio del 2024 o 2024 come vuole
2024.
Sia.
Grazie. Non so quale sia il tipico cibo leccese, scrivicelo la settimana prossima.
Saranno dei panzerotti, non
le olive
ascolane. Certo, i tipici panzerotti di Lecce. Grazie a Saretta e Carletto, che vi ascoltano con i propri gatti Zefiro e Sakura.
Dei nomi.
A cui diciamo grazie a Panettone e Surf Nico, che è scivolato fino a Romix e ha incontrato Sio. Ora scuda dritta verso il rientro al lavoro.
Sig sob.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Subramania.
E grazie a Ritorno alle origini con un classico.
tempo.
E grazie anche a ho fatto il calzone per il LOL, ma mi ha un pochino preso la mano. E infatti vedo che cioè, è mesi che ha il calzone.
Ma Luca,
grazie.
Annullalo, ti prego, prima che sia troppo tardi. Se Abort. Non fosse chiaro, il tema di questa settimana e anche della prossima era freeform. Perché dopo tantissimi mesi di temi ogni settimana ho detto iniziamo il 2024 liberi. In maniera un pochino più cillona, quindi una o due settimane di nessun tema. Sbizzarritevi.
Allora per me ha vinto come argomento piacere o l'Umbria.
Allora, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto. Ma il maresciallo Albrigi, cioè nel senso, cioè
sì, triplo grazie al maresciallo Albrigi official, profilo Follia. Ufficiale trademark. Io avevo un dolcetto, non ci sì. sta nella puntata, però ve lo dico nell'after show perché è un dolcetto consistente. Io ho ricominciato a giocare a Golden Sun, sono basito, F4 basito, raga.
Ok, io nell'after show adesso vi parlo di vecchi comici che sono distaccati dalla realtà e non sono più bravi, perché ho guardato gli spettacoli di Dave Chappelle e Ricky Gervais e ho così tante opinioni forti.
Sì, ti prego.
E io vi chiederò di convincermi a non comprare un oggetto della tecnologia. Ciao, pizza e chiudo. Ciao.
Pizza
allora
e chiudo.
È tutto, pizza e chiudo.
The Power Pizza. Yeah. Pizza, pizza with the word. Chili not a dish, better part. Yeah. Boom. S-I-O. L-O-R-O. And I call it. Tasty. Little like stingy. Think it's Ranger Malik. She was a counselor.
The king of the dog.
Show is over now. Visit our website
www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.